Sei in compagnia di SBS Italian.
E allora apriamo la pagina sportiva di questa mattina però con il calcio, con il ritorno della Serie A e vediamo i risultati della terza giornata del girone di ritorno. A Napoli, Napoli batte Atalanta 1-0, Bologna Benevento 3-0, a Verona Crotone batte Hellas Verona 3-0, Lazio Chievo Verona 5-1, Sampdoria Fiorentina 3-1, Sassuolo Torino 1-1, Udinese Spal 1-1, a Cagliari Milan batte Cagliari 2-1, a Milano la Roma batte l'Inter 1-0. Ah no, scusami, il risultato è ancora in corso, è 1-1, c'è stato un aggiornamento.
E come detto, la Juventus chiuderà il turno giocando contro il Genoa domani. Poi ci saranno dei recuperi il 25 Lazio Udinese Sampdoria Roma. Guardiamo la classifica. Il Napoli conduce in testa alla classifica con 54 punti, seguite dalla Juventus che ha una partita in meno con 50. Poi Lazio 43, Inter Roma 42. La partita deve ancora terminare. Sampdoria 33, Milan 31, Atalanta 30, Udinese Torino 29, Fiorentina 28, Bologna 27, Chievo e Sassuolo 22, Genoa 21, Cagliari 20, Crotone 18, Spal 16, Hellas Verona 13, chiude il Benevento con 7 punti.
E allora per parlare di quello che è successo sui campi del massimo campionato italiano di calcio è arrivato in studio Dario Castaldo. Buongiorno Dario.
Buongiorno, buona settimana a voi e a tutti.
Cominciamo dal Napoli che in attesa del posticipo di domani tra Juventus e Genoa allunga in testa la classifica andando appunto a vincere su un campo difficile come quello di Bergamo. Anche in questo caso c'è stata però qualche polemica, ma non per le decisioni arbitrali. Che cosa è successo?
Dunque, tanto diciamo per quanto riguarda la cronaca che allo stadio Atleti Azzurri d'Italia di Bergamo deciso una rete nella ripresa di Dries Mertens lanciato in contropiede da Jorginho con il belga che è tornato al gol dopo 84 giorni interrompendo così l'astinenza e regalando al Napoli 3 punti davvero molto pesanti su un campo estremamente difficile contro l'Atalanta. Mertens che si è confermato capocannoniere micidiale negli anticipi delle 12:30 con quello realizzato all'Atalanta, sono ben 9 i gol messi a segno alle avversarie nei cosiddetti lunch match italiani. A proposito di calendario, però, di questi lunch match, nelle prossime 8 partite la Juventus giocherà sempre prima del Napoli, motivo per cui il tecnico partenopeo Maurizio Sarri ha polemizzato ai microfoni di Mediaset accusando la Lega di insomma aver messo il Napoli in una situazione difficile, quella di dover sempre scendere in campo inseguendo il risultato della Juventus. Ascoltiamolo Sarri.
Ma sai, vedendo il calendario, la Juventus ha partite abbastanza abbordabili, a parte per la Juventus sono tutte le partite abbordabili e quindi questo ci potrebbe mettere un po' di pressione. Ritengo un errore mastodontico quello ha fatto la Lega, perché magari queste 8 partite ce ne sono 4 obbligate per impegni Champions e per impegni Europa League, ma nell'altre si poteva un attimino mediare nel senso di creare dei presupposti e delle condizioni simili. Quindi si è verificata una cosa che ha una possibilità di verificarsi su milioni di combinazioni, quindi mi dispiace se sia verificata e sicuramente si è verificata in buonissima fede, però un minimo di dubbio sulle capacità di chi dovrebbe decidere su queste cose mi viene.
No, questo era Maurizio Sarri, insomma sono i quesiti filosofici del calcio. Meglio giocare prima o meglio giocare dopo? Meglio giocare in trasferta o in casa?
Soprattutto è un errore mastodontico oppure...
Megadontico.
Esatto, oppure è stato fatto un calcolo deliberato diciamo per danneggiare il Napoli. Questo era Maurizio Sarri, come detto, polemico nei confronti della Lega Calcio, appunto ribadendo. Nelle prossime 8 partite la Juventus giocherà sempre prima del Napoli, ma come specificava lo stesso Sarri, almeno la metà di queste 8 partite sono in pratica obbligate dal calendario che vede il Napoli giocare in Europa League, quindi scendere in campo il giovedì nella competizione europea, mentre la Juventus giocherà o martedì o mercoledì nei match intanto contro il Tottenham. Ma insomma, stesso argomento è stato poi sfiorato in occasione della conferenza stampa di presentazione di Juventus-Genova, che come detto in questo caso si gioca dopo Atalanta-Napoli. Ebbene, durante questa conferenza stampa hanno chiesto bene o male la stessa cosa a Massimiliano Allegri e il tecnico della Juventus ha risposto a domanda simile, cioè importanza di giocare prima o dopo il Napoli conoscendo il risultato della diretta concorrente per lo scudetto, in maniera però diametralmente opposta. Allora ascoltiamo Allegri.
Ma vantaggio non ce n'è, ma l'unica cosa che è importante e che vantaggi possiamo prendere è quella di vincere le partite. Poi se Napoli continuerà a vincere, sono un punto avanti a noi, se vince tutte, noi non possiamo fare altro. Però innanzitutto domani è importante riprendere a vincere, soprattutto perché noi quest'anno dopo la sosta abbiamo perso in casa con la Lazio, abbiamo perso a Genova con la Sampdoria, poi domani affrontiamo una squadra come il Genova che nelle ultime 4 partite non ha subito gol, nelle 7 partite, quando c'è Ballardini, il Genova ha subito solamente 3 gol.
Questo dunque Massimiliano Allegri che faceva un po' i conti in casa nella difesa del Genoa, ma poi ha anche aggiunto effettivamente il Genoa di gol ne ha subiti anche parecchi in Coppa Italia proprio contro la Juventus. Poi al tecnico della vecchia signora hanno chiesto anche notizie sulle condizioni di Gigi Buffon, domandandogli se il capitano della Juventus e della Nazionale si sarebbe poi ripreso il posto tra i pali della porta bianconera o se il portiere titolare d'ora in poi sarà Szczęsny. Ascoltiamolo Allegri.
Allora, settimana prossima Gigi sarà a disposizione e quando tornerà il titolare è Buffon. Tra l'altro in questo periodo fortunatamente alla mancanza di Buffon c'è stato e c'è Szczęsny che ha fatto grandissime cose, un portiere di grandissimo valore, però quando Gigi tornerà riprenderà tranquillamente il suo posto.
Insomma, posto in caldo per Gigi Buffon al suo rientro. Allora, Dario, alle spalle del Napoli e della Juventus prosegue la grande corsa della Lazio, che anche senza Ciro Immobile, infortunato, ha rifilato 5 reti al Chievo e in questo modo ha consolidato il terzo posto in attesa del recupero che citavamo prima di mercoledì contro l'Udinese.
Sì, diciamo che in questo momento, anche se a San Siro non è finita con il pari, l'Inter resterebbe appaiata alla Lazio a quota 43, ma come detto, la squadra di Simone Inzaghi ha una partita in meno. Insomma, intanto la Lazio ha archiviato la pratica a Chievo, come detto, salendo al terzo posto, replicando i 5 gol segnati contro la Spal, nonostante l'infortunio del capocannoniere della Serie A che è uscito durante il primo tempo con una sospetta elongazione dell'adduttore. L'infortunio è avvenuto nei primissimi minuti di gioco, poi Ciro Immobile ha tenuto duro, però attorno al 35esimo minuto Inzaghi lo ha sostituito con Felipe Anderson e in assenza di Immobile tra i biancocelesti si sono scatenati gli attaccanti di scorta con Luis Alberto che ha aperto le marcature. Poi questo risultato è stato reso più rotondo dalla doppietta di Milinkovic e Savic dopo il momentaneo pareggio della squadra di Maran. Savic che ha festeggiato da protagonista la 100ª gara con la maglia della Lazio, assegno nel finale anche Bastos e il portoghese Nani. Insomma, punteggio pesante alla fine per i veneti che con il gol di Pucciarelli avevano pareggiato il primo vantaggio della Lazio, ma poi hanno sofferto la superiore qualità dei capitolini. Per la Lazio, come detto, prosegue il momento d'oro, sono 53 i gol messi a segno dalla squadra di Inzaghi che è anche il miglior attacco del campionato e che, come detto, mercoledì tornano in campo contro l'Udinese. Allora ascoltiamo la soddisfazione del tecnico della Lazio, Simone Inzaghi.
È normale che siamo in un bel momento, la nostra classifica è buona, probabilmente avremmo potuto avere qualche punto in più, ma non dobbiamo fermarci a guardare quello che sarebbe stato e quello che sarà. Adesso noi abbiamo l'obbligo di pensare partita dopo partita, sapendo che lì in alto con noi ci sono delle grandissime squadre costruite per rimanere lì. Noi in questo momento siamo lì davanti e, come ho detto da inizio anno, speriamo di rimanerci. Fermo restando che per noi sarà tutto più complicato perché abbiamo un ciclo di partite interminabili.
Queste le parole di Inzaghi. Veniamo adesso alle milanesi, perché il Milan di Gattuso sorride vincendo a Cagliari, mentre l'Inter era impegnata nel match serale contro la Roma
che si è appena concluso. Ma partiamo dal Milan, perché i rossoneri hanno bissato il successo in realtà stentato contro il Crotone in questo 2018. Hanno vinto a Cagliari, salendo adesso in zona Europa, scavalcando in un sol colpo Udinese, Torino e Atalanta, e domenica attendono con maggior serenità proprio la corazzata Lazio, che anche senza Immobile continua a segnare a raffica. Nelle ultime 4 partite va detto che il Milan ha subito soltanto 2 gol, anche se la rete che aveva aperto la sfida in Sardegna contro il Cagliari ed era stata trasformata da Barella portava in realtà la firma di Gigio Donnarumma, un po' protagonista in negativo nella circostanza. Domanda proprio sul portiere dei rossoneri, Rino Gattuso ha però risposto sottolineando l'importanza di un altro intervento di Donnarumma che aveva salvato il risultato sull'1-0 per il Cagliari, prima che la doppietta di Chessy regalasse al diavolo tre punti molto preziosi in ottica Europa League. Allora ascoltiamo lo svociato Rino Gattuso.
No, devo dire che di là dell'errore Gigi ci ha tenuti in partita, siamo molto contenti per la prestazione.
Lo salutiamo così, Rino Gattuso e il suo Milan. Passiamo dall'altra sponda di Milano, perché come detto si è conclusa da qualche istante la sfida tra Inter e Roma. 1-1 il risultato finale. Nerazzurri nel primo tempo ad un passo dal vantaggio con un colpo di testa di Perisic e poi con un destro da ottima posizione dello stesso croato a sbloccare il risultato. Nel primo tempo era stato al 31esimo un gol di El Shaarawy servito direttamente da un lungo lancio del portiere della Roma Alisson, e bravo prima a controllare in avanzamento e poi a superare l'uscita di Handanovic con un tocco sotto. L'Inter di Spalletti ha trovato il pareggio negli ultimi 5 minuti con Vesino, e dunque Roma che rimane a meno 3 dall'Inter nonostante appunto una partita in meno, e il recupero anche in questo caso è previsto quando da noi sarà mercoledì contro la Sampdoria, mentre Inter per il momento rimane agganciata alla Lazio, ma anche i biancocelesti hanno una partita da recuperare.
Allora Dario, noi chiudiamo il nostro spazio dedicato alla Serie A con le altre gare. Che cosa è successo?
Allora, insomma, brilla la Sampdoria, sesto posto per i blucerchiati che hanno battuto per 3-1 in casa la Fiorentina. Il mattatore è stato Fabio Quagliarella, a segno per l'ottava volta nelle ultime 6 giornate, per la 15esima volta in questo campionato e per la 123esima volta in Serie A. L'attaccante napoletano è poi uscito prima della fine per un problema, anche in questo caso muscolare, per preservarsi in vista del recupero infrasettimanale con la Roma. Mediaset Premium gli ha chiesto proprio a caldo come si spieghi questa sua seconda o terza giovinezza. Quagliarella:
sto bene di testa, sono in un ambiente che mi piace molto, una squadra in cui mi diverto tanto e poi il resto viene da sé.
Questo dunque Fabio Quagliarella, che ha trascinato la Sampdoria al successo per 3-1 sulla Fiorentina. Il Torino non è andato oltre l'1-1 a Reggio Emilia contro il Sassuolo, nonostante il gol iniziale di Obi, poi pareggiato nella ripresa da Berardi, che non segnava addirittura dal 1 ottobre, mentre dopo un mese il Bologna ha ritrovato il successo battendo in casa il Benevento per 3-0. Non ha segnato Verdi, che in settimana aveva rifiutato il trasferimento a Napoli, ma comunque l'attaccante ha servito a Mattia Destro l'assist per il vantaggio dei Felsinei. Poi protagonista della giornata è stato il Crotone di Walter Zenga, che ha vinto per 3-0 al Bentegodi contro l'Hellas, e probabilmente con questo successo fa saltare la panchina di Fabio Pecchia, tecnico proprio degli Scaligeri, mentre un gol di Floccari nella ripresa ha consentito alla Spalla di uscire indenne con un punto da Udine, un punto che insomma sarebbe prezioso, anche se il successo del Crotone spinge la squadra di Semplici a 2 punti di ritardo, dunque in questo momento la Spalla sarebbe retrocessa.
E riprendiamo allora la linea in diretta dagli studi di Radio SBS, parliamo di calcio e League 17esima giornata. Dopo mesi di dominio si apre la mini crisi, anche se il termine eccessivo, dei Sydney FC, al secondo pareggio consecutivo, al terzo in un mese. Però ogni possibile preoccupazione per gli Sky Blues scompare, visto che i rivali più accreditati alla vittoria finale nel campionato riescono a fare decisamente peggio. I Newcastle Jets infatti subiscono una dura sconfitta in casa contro i fanali di coda Wellington Phoenix. Allora vediamo allora i risultati. Si è iniziato giovedì con la vittoria dei Brisbane Roar contro i Perth Glory per 3-2.
E poi venerdì vittoria in trasferta dei Melbourne Victory contro Western Sydney Wanderers 3-0. Sabato, come detto, Wellington Phoenix corsare sul campo dei Jets per 3-2, pareggio di Sydney FC contro i Central Coast Mariners 1-1, e infine ieri sera vittoria di goleada per Melbourne City 5-0 su Adelaide United. La classifica vede paradossalmente Sydney FC allungare a 40 punti sui Jets, fermi a 33, City 29, Victory 26, United 22, Western Sydney Wanderers 19, Brisbane Roar, Perth Glory e Central Coast Mariners 16, chiude Wellington con 14 punti. Ascoltiamo allora Joe Russo, iniziando dalla partita non eccelsa dei Sydney FC.
Sì, abbastanza mediocre. Non è stata una gran gara davanti a soltanto 13.500 spettatori circa. Per il Sydney FC il secondo pareggio consecutivo ed il terzo nelle ultime 4 partite. Per il Sydney FC è stato un punto veramente perso, in quanto abbiamo visto il Newcastle perdere in casa contro il Wellington Phoenix, dunque si avrebbe potuto fare molto di più in questo incontro. Ma dobbiamo dare i complimenti al Central Coast. Il Central Coast ha giocato molto bene, la formazione laziale Paul Ocon si è comprato molto bene in campo, perché prima dell'incontro si parlava addirittura di una vittoria nettissima del Sydney FC, invece non è stato affatto così. Una partita abbastanza equilibrata, e forse anche il Sydney e sì, è stato un po' fortunato di uscire con il pareggio. I Mariners sono andati in vantaggio al settimo con Blake Powell sul calcio di rigore e il pareggio è arrivato al 61esimo di Bobo per gli Sky Blues. Tutto sommato forse il risultato giusto, ma alla fine sì che in quattro giornate ne ha fatto tre pareggi.
E come abbiamo detto non ne approfittano i Jets, che vengono sorpresi in casa dai Wellington Phoenix, che si portano in vantaggio per 2-0. Prestazione molto buona di Phoenix, che per una volta rispetto al recente passato riesce a non farsi rimontare.
Sì, veramente è un risultato molto sorprendente a Newcastle sabato sera, perché ho visto la squadra ultima in classifica fare questo trucchetto al Newcastle, seconda posizione in classifica per Newcastle. È una sconfitta molto molto pesante per Newcastle, in quanto abbiamo visto il risultato del Sydney FC 1-1 contro il Central Coast, e dunque il Newcastle, se avesse potuto fare qualcosa di più, poteva anche fare un passo più avanti in classifica, non sorpassare il Sydney FC, ma anche accorciare poi le distanze tra le due squadre in vetta alla classifica. Invece non è stato così per la formazione di Andy Merrick, dunque vittoria meritata per Wellington Phoenix, tutto sommato, che è andato in vantaggio due volte, 27esimo con Lewis e poi al 36esimo Mara ha raddoppiato. Nabuta ha accorciato poi le distanze nel secondo tempo al 47esimo, poi Christian ha portato in vantaggio il Wellington nuovamente per due reti al 58esimo e poi all'85esimo sul calcio di rigore Petratos ha accorciato nuovamente per il Newcastle, ma per il Newcastle veramente pesantissima sconfitta, ma vittoria meritata per il Wellington.
Il turno di questo fine settimana è stato un turno molto positivo per le squadre di Melbourne, combinate 8 reti fatte e nessuna subita. Iniziamo dai Victory, che vincono contro i Western Sydney Wanderers 3-0 con un grandissimo Barbarossis.
Grandissimo Barbarossis davvero, due reti, 35esimo al 92esimo, due gran gol infatti di Barbarossis, 71esimo gol di Berisha. Vittoria convincente del Melbourne Victory, che come adesso la quarta posizione in classifica, Western Sydney rimane in sesta quota 19, veramente una gran bella vittoria in trasferta per il Melbourne Victory. Invece ieri sera il Melbourne City ha stravinto per 5-0 contro l'Adelaide United, doppiette di Budzinski e di Vidosic, Budzinski al 30esimo, al 35esimo primo tempo e Vidosic all'89esimo, al 92esimo.
Tra l'altro col di Vidosic spettacolare, un gol vambastiano, un tiro di collo pieno defilato sulla destra che si infila sotto la traversa.
Veramente un gran bel gol, ha preso il pallone al volo, veramente da vedere questo gol per chi non abbia già visto. E poi la ciliegina sulla torta di Ross McCormack al 95esimo, il quinto gol. E Melbourne con questa vittoria adesso raggiunge la terza posizione in classifica con 29 punti. Per l'Adelaide è una pesante sconfitta. Da notare anche che giovedì sera, diciamo la vigilia di Australia Day, Melbourne City scenderà in campo proprio contro il Newcastle, in un incontro molto molto interessante, perché abbiamo la seconda posizione in classifica occupata dal Newcastle e poi la terza posizione in classifica occupata da Melbourne City, e queste due squadre si daranno battaglia giovedì sera proprio a Melbourne.
Intanto il giovedì precedente la giornata si è aperta con la vittoria dei Brisbane Roar contro i Perth Glory 3-2 con gol vittoria di Brett Holman al 73esimo. Joe, volevo chiudere invece sulla questione Socceroos. Il tecnico dei Sydney FC Arnold ha dichiarato che in effetti sono stati presi i primi contatti.
At the moment, the contact from FFA, as I said clearly, was all around the process and what they're doing.
Così dicono, dobbiamo dare retta un po' a Arnold, che ha finalmente detto che sono stati i primi contatti con la Federcalcio australiana, ma alla fine si parla ancora di qualche grande nome, diciamo, dall'estero, tipo Roberto Mancini, che guida la squadra ai mondiali, e poi forse Arnold prenderà le redini in mano dopo il mondiale, ma sembra vedere ancora nomi circolano e chi più ne ha più ne metta.
Questo era il commentatore della A-League Joe Russo, ma noi torniamo adesso a parlare di tennis e di Australian Open. Dario, torniamo a te,
a cose
torniamo
molto
al
più
tennis.
Impegnate, ecco,
esatto.
Diciamo cose molto più serie.
Si è conclusa, lo dicevamo prima, la prima settimana degli Australian Open. Ieri notte si è chiusa anche l'avventura dell'ultimo australiano in tabellone. Nick Kyrgios è stato eliminato negli ottavi di finale dal bulgaro Grigor Dimitrov, al termine di una giornata nella quale ha tremato anche Rafa Nadal.
Sì, Nikirios è stato protagonista in serata di una delle partite più belle di questa edizione del torneo, un match iniziato molto tardi proprio perché Nadal aveva dovuto sudare parecchi smanicati per battere l'argentino Diego Sebastian Schwartzman con il punteggio di 6-3, 6-7, 6-3, 6-4 e rimanere in campo quasi 4 ore, 3 ore e 51 minuti. Con questo risultato, tra l'altro, Rafa Nadal è sicuro di conservare la prima posizione mondiale al termine del torneo, anche se dovesse perdere nel prossimo turno e Federer dovesse rivincere gli Australian Open. Alla fine della partita Jim Courier gli ha chiesto come si sentisse dopo una battaglia del genere. Nadal:
well, of course a little bit tired. But yeah, good. I was able to keep fighting until the end. You know, it's the first big match that I played in 2018. I started later than usual, as you said, so one match like this probably helps, no? Because you know, that's confidence for myself. That's confidence knowing that I can resist almost 4 hours on court playing at a good intensity. So yeah, quarterfinals already. That's great news. I'm very happy for that.
Dunque Rafa Nadal, il cui match è durato come detto quasi 4 ore, ha ritardato un po' l'incontro di tutti gli altri match di giornata. Nadal nei quarti affronterà il croato Marin Cilic. Si è rischiato anche un nuovo record, perché l'ultimo match di giornata, quello che ha visto Elina Svitolina qualificarsi per i quarti di finale del torneo femminile, è cominciato esattamente a mezzanotte, e se Kyrgios e Dimitrov fossero andati al quinto, chissà a che ora sarebbe cominciato. Insomma, tutto grazie al bulgaro Grigor Dimitrov, che ha vinto tutti e tre i tie break giocati nel match serale contro Kyrgios. I due hanno dato vita, come detto, a una partita dall'altissimo valore spettacolare, grandi colpi, cavolgimenti di fronte, qualche errore clamoroso come uno smash di Kyrgios nel finale, un momento particolarmente delicato dell'incontro. La differenza l'ha fatto Dimitrov alla risposta, molto bravo, si è trovato a fronteggiare un Kyrgios in giornata sì, un Kyrgios che ha sparato 36 ace e molto spesso serviva la seconda a 200 km allora, ma insomma Grigor non ha mollato il colpo, alla fine si è imposto col punteggio di 7-6, 7-6, 4-6, 7-6 a favore del numero 3 del mondo, che nei quarti affronterà poi Kyle Edmund. Ma ascoltiamo il bulgaro al microfono di Channel 7.
Playing against Nick is it's always tricky. 2 weeks ago I lost against him. I mean, he was serving unbelievable, playing unbelievable, competing. He deserves a lot of credit, he fought really hard.
Queste le parole di Dimitrov. Ci saluta allora Kyrgios e le sue speranze, visto che pochi giorni fa, appunto vedendo la grande condizione di forma tra i giornalisti, soprattutto quelli australiani, si iniziava a chiedersi: ma sarà questo forse l'anno di Kyrgios? No, non è l'anno di Kyrgios, perlomeno gli Australian Open nulla da fare per lui. Parlavamo di Edmund, che sarà il prossimo rivale di Dimitrov. Il britannico proprio ieri ha messo fine agli altri sogni di gloria, quelli di Andreas Seppi, per il quale continua la maledizione dei quarti di finale a Melbourne Park, visto che sicuramente gli Australian Open sono il torneo nel quale lui ha prodotto meglio nella sua carriera, però c'è sempre questo scoglio.
Eh sì, perché in realtà è proprio in tutti gli slam che Seppi continua a non riuscire a ottenere questa fatidica qualificazione ai quarti di finale. Ben 4 volte è arrivato agli ottavi a Melbourne Park, più una volta a Parigi e una a Wimbledon, senza mai superare lo scoglio, come detto, del round of 16 per Andrea Seppi, che aveva una buona chance, almeno sulla carta, contro il britannico Kyle Edmund, 22enne, di bellissime speranze, ma anche un po' acerbo a questi livelli, tant'è che Seppi si è aggiudicato il primo set al tiebreak con il punteggio di 7-6 e poi nel secondo era andato subito avanti di un break. Sembrava dunque in grado di poter mettere finalmente la parola fine a questa maledizione quarti di finale. Invece Edmund ha cominciato a sparare tutto, servizio diritto, Seppi mano a mano si è spento, insomma alla fine in 4 set ha ceduto il passo al britannico che affronterà Dimitrov. Seppi, che il mese prossimo compirà 34 anni, quindi inevitabile è stato anche chiedergli in conferenza stampa che futuro possa esserci per lui nel tennis mondiale. Andrea Seppi:
fisicamente comunque sto bene, nel senso chiaro che durante l'anno non è sempre facile mantenere questa condizione o il 100%, ci sono dei periodi dove non ti senti al top, però quello credo sia normale, però alla fine quando di nuovo riesco a mettermi in ordine sento che comunque il tennis c'è, quindi faccio come Lorenzi, il Tokyo 2020 ci arrivo, dai.
Sembrata un po' una battuta questa di Seppi sulle Olimpiadi 2020. Seppi, che assieme a Fognini ha stabilito un nuovo record per l'Italia. Erano 42 anni che due azzurri non arrivavano agli ottavi di finale di un torneo dello Slam. Gli ultimi due a riuscirci nel 76 erano stati Barazzutti e Panatta a Parigi, e proprio Barazzutti, capitano di Coppa Davis, poi ha parlato ai nostri microfoni. Ascoltiamolo.
Ma Seppi ha giocato secondo me molto molto bene, ha confermato, diciamo, le buone partite che ha giocato fino adesso. È stato un set in vantaggio, break del secondo set, contro un giocatore che poi, insomma, ha dimostrato il suo carattere e la sua forza. Insomma, Edmond è un giocatore che sta crescendo, che, insomma, voglio dire, arriverà sicuramente ancora molto ma molto più in alto, uno dei giovani più forti che ci sono. Secondo me è stato un match molto equilibrato, con un Edmond che ha giocato veramente molto bene, ma Andreas niente da dire, ha giocato un ottimo match.
Sulla carta Seppi partiva favorito contro Edmund, se non altro per l'esperienza a questi livelli. Sulla carta Berdych ha qualcosa di più di Fabio Fognini, sempre per l'esperienza a questi livelli. Se vogliamo affidarci un po' alla cabala, vuol dire che Fabio le sue chance con il cieco ce l'ha.
Insomma, io ho visto ieri Berdych giocare contro Del Potro e ha giocato veramente molto bene. Per battere Del Potro bisogna assolutamente giocare bene, per cui credo che sarà un match difficile per Fabio. Lo sarà un match difficile per tutti e due, nel senso un match equilibrato, ma Fabio sta giocando molto molto bene, per cui è un match che assolutamente Fabio può portare a casa. Sarà un match difficile, duro, insomma.
Possiamo dire comunque notizie positive per il tennis italiano anche in prospettiva trasferta in Giappone di Coppa Davis?
Ma assolutamente sì, il tennis italiano qui ha disputato un ottimo torneo, sia tutti i giocatori che hanno giocato le qualificazioni, Berrettini, Caruso e Sonego che si sono qualificati, hanno fatto un ottimo torneo, ha giocato bene Lorenzi, ha giocato bene Fabiano contro Zverev e naturalmente Seppi e Fognini che deve giocare, per cui dobbiamo essere soddisfatti.
Tu eri consapevole che fossero esattamente 42 anni e che tu fossi stato corresponsabile di questo record che così tanto a lungo ha retto per il tennis italiano?
No, assolutamente no, perché queste sono, voglio dire, normalmente notizie che interessano di più ai giornalisti. Dire, noi, almeno a me non interessano, non è che vado a vedere quanti anni fa sono stati fatti gli ultimi ottavi di finale, per cui, insomma, voglio dire, è una notizia che interessa più gli addetti ai lavori.
Però nel 76 tu usciste agli ottavi e Adriano Panatta andò a vincere il titolo, in questo caso. Andrea Seppi è uscito agli ottavi, hai visto mai che Fabio Fognini?
Speriamo, io mi auguro, insomma, assolutamente che Fabio domani porti a casa questa partita, insomma, ci vorrebbe.
Un'ultima battuta sul torneo, sembra che si vada verso una finale Federer-Nadal, vedi eventualmente qualche chance per qualche altro outsider?
Ma speriamo che ci sia qualche outsider che vada a rompere un po' questi schemi ormai così che sono abitudinari diventati, però insomma naturalmente Nadal e Federer vanno battuti, sono i due giocatori più forti del mondo in questo momento. Ecco, vediamo se c'è qualcuno che è capace, voglio dire, di togliere la finale a uno dei due.
E queste erano le parole di Barazzutti. Ecco, devi condensare il tuo sapere, Dario. Quindi ieri, condensa ieri.
Ieri Andrea Seppi non ce l'ha fatta a qualificarsi per la prima volta in carriera per i quarti di uno Slam, era la quarta volta a Melbourne Park per lui, un anno il francese Chardy, un anno Kyrgios che gli annullò anche un match point. Lo scorso anno Wawrinka con 3 tiebreak e quest'anno il britannico Kyle Edmund, tutti hanno messo fine ai suoi sogni australiani. Resta comunque la soddisfazione per un grande torneo. Al coach di Seppi, cioè Massimo Sartori, abbiamo chiesto se prima o poi il quasi 34enne altoatesino riuscirà a togliersi questa soddisfazione. Ascoltiamolo.
Allora, se ti voglio sbilanciare un attimo, dico che quello che mi piacerebbe di più, anche se poi è vero che Seppi qua gioca sempre bene, è che lui facesse quarti a Wimbledon, perché secondo me la sua vera vita è lì, di tennis. Lui quando entra nel campo in erba gioca un tennis che è diverso. È come se lui fosse un bambino che quando arriva in spiaggia si diverte, lui quando arriva nel primo torneo sull'erba comincia a divertirsi e vede un tennis che gli piace. Quindi se gli potessi augurare di fare un quarto, glielo augurerei di fare a Wimbledon, perché a Wimbledon avrebbe un sapore diverso questa situazione. Secondo me avrebbe un sapore vero di tennis che appartiene ad Andreas.
Insomma, niente da fare sostanzialmente, se vogliamo leggere tra le righe.
Un anno fa, domanda analoga fece capire che secondo lui non avrebbe avuto più chance. Seppi, invece, quest'anno è andato molto vicino perché era avanti un set and break contro Edmund. E a questo punto, secondo Sartori, per Seppi c'è ancora qualche speranziella.
Passiamo agli Australian Open femminili, perché nella parte bassa siamo già allineati ai quarti di finale, che saranno Wozniacki, Suarez Navarro e Svitolina Mertens. Sempre nella parte alta oggi si giocano gli ottavi di finale con quattro tenniste decisamente favorite. E finora però i pronostici sono stati disattesi, Dario.
Sì, allora, dunque, parte bassa. Ieri Elise Mertens, che aveva vinto, anzi rivinto Hobart a inizio stagione, ha battuto la Martic 7-6-7-5. Sarà lei ad affrontare l'Inna Svitolina, che invece ha vinto Brisbane. Allora ascoltiamo che cosa l'Ucraina, numero 4 del tabellone, ha detto a proposito della sua prossima avversaria.
I don't really care who is on the other side of the net. I always do the I have my plan what I have to do on court, and just, you know, go out there and fight until the last point and just give my best. And then, you know, of course I will have few things. I know her game because I played against her once, and I know what to expect from her, so I'm gonna have few things from my coaches, but the main thing for me is to be there, you know, be ready.
Dunque Lina Svitolina, che sarà favorita nel quarto contro la Mertens, anche
particolarmente
se...
simpatica,
ma lei è molto simpatica la Svitolina. Oggi in campo femminile numero uno Halep, con una caviglia davvero malconcia, affronta la Osaka, la giapponese di origine mezza haitiana. E poi il derby ceco tra Pliskova e Strizova, la Kerber, che improvvisamente è diventata favorita numero uno contro la taipeana Xie. Tutto aperta la sfida tra l'americana Keys e la francese Garcia. In campo maschile oggi c'è Federer, che insomma dovrebbe arrivare in carrozza ai quarti affrontando l'ungherese Vukcevic. Da vedere, da testare, le condizioni di Djokovic, che trova il giovane coreano Chung. E poi c'è Fabio Fognini, che punta ai quarti di finale affrontando Thomas Berdych, secondo match sull'Hisense Arena.
Quindi tra poco, insomma, tu sarai lì.
Ti piacerebbe ascoltare altre storie come questa? Puoi farlo tutti i giorni iscrivendoti ai nostri podcast su iTunes.